Allora, un vostro collega mi ha chiesto cosa significa un passaggio di Edgar Morin in particolare nel quale dice che la razionalità negozia con l'irrazionalizzabile, l'irrazionale e l'oscuro. E questo è uno di quei passaggi appunto nei quali il tipo di studio di cui vi ho parlato finora potrebbe venire a galla in un certo senso. Nel senso che se riportiamo questo discorso da una scala macro o meso, come è di fatto perché si tratta di discorsi generali, ad una scala micro, è esattamente quello che dice il secondo a priori di Simmel. Il secondo a priori di Simmel cosa dice? Che di fatto noi siamo costantemente in uno stato di negoziazione tra la nostra parte conscia e la nostra parte inconscia, che può benissimo tradursi in una parte razionale e in una parte non razionale. Quindi, cosa è che ci esorta a fare Morin e il motivo per cui spero che questo libro ve lo capiate, perché diciamo che è importante? Ci esorta a tenere presente che la ragione, l'opera sana della ragione, che chiama quindi razionalità, è un'opera di costante mediazione tra dimensioni del mondo e tra dimensioni dell'essere umano. La razionalità non può essere semplicemente l'imposizione di un criterio razionale a tutto ciò che viene, che si trova, perché il criterio razionale non funziona per tutto ciò che si trova, perché il mondo e il soggetto sono fatti tutti di parti razionali, non razionali, non razionalizzabili. Questo è il punto. Cioè, l'asserzione simmeliana da una parte per gli a priori, moriniana in questo caso, è un'asserzione forte, vuol dire: badate, non è possibile che tutto venga ridotto a ragione. Il quale invece è lo scopo della razionalizzazione. La razionalizzazione è la versione, diciamo, violenta e inconsapevole del letto di Proguste di cui parlavamo ieri. La razionalizzazione vuol dire imporre al mondo uno schema razionale, preconfezionato. Ok? Come le formine, quando c'è le formine dei biscotti che li sbatti sulla pasta, no? E vengono tutte formine uguali. Ecco, i biscotti sono buoni, la razionalizzazione meno. Quindi, il punto centrale è questo. Una delle tesi forti di Morin è esattamente questa. C'è una buona razionalità e una cattiva razionalizzazione, e questo lo troverete anche nel mio libro, estensivamente, quando parliamo della ragione, di tutto ciò che ragione significa. L'abbiamo già detto, ma lo ripeteremo perché è opportuno. Però il punto è questo. Da una parte, quindi, c'è la riduzione consapevole di cui abbiamo parlato ieri, ovvero sia il fatto che io so che sto costruendo un edificio in cui mi trovo bene, ma che non esaurisce le possibilità di senso del mondo. Dall'altra parte, invece, c'è uno sforzo titanico di dominio attraverso il quale io impongo al mondo quelli che secondo me dovrebbero essere i suoi modelli di funzionamento. Questa imposizione è, per esempio, quella delle grandi opere di cui abbiamo parlato. Il fiume non mi piace dov'è, dovrebbe stare di qua, non si sa per quale motivo, ma io decido che è più comodo per motivi industriali, demografici, quello che volete, di produzione energetica, e io sposto il fiume. Senza tenere presente che se il fiume era lì probabilmente aveva un suo motivo, come abbiamo ormai tristemente constatato ripetutamente, come per esempio riguarda Genova, no? Genova hanno chiuso i fiumi perché tanto non servivano più. Chi l'aveva detto che non servivano più? Qualche genio, ma di fatto sarebbe stato opportuno che fossero ancora lì, perché ci saremmo risparmiati tutte queste alluvioni se ci fossero stati ancora i vecchi corsi d'acqua. Ma noi spostiamo le cose perché pensiamo di sapere meglio. Quindi la razionalizzazione è anche presuntuosa e arrogante. E questo è il punto. E fa danni. Il motivo per cui Morin si spende tanto contro la razionalizzazione è esattamente questo: che per un certo periodo di tempo possa essere stata una strategia vincente è effettivamente accettabile, perché, come abbiamo detto più volte, la modernità ha portato con sé dei risultati incredibili in termini di capacità di produzione, in termini di allungamento della vita, in termini di scoperte scientifiche, tutto quello che volete. Però a un certo punto tutte queste scoperte e questo tipo di passo, questo tipo di atteggiamento verso il mondo ha cominciato a diventare sempre più caro. Perché, tra le altre cose? Perché ha portato a un incremento delle nostre capacità che va ben oltre quello che noi siamo in grado di ragionare e comprendere. Noi oggi possiamo fare molti più danni di prima. Non è un caso che, credo di avervi accennato, la sociologia dell'ambiente compaia e anche tutta la parte della sfiducia verso la scienza compaia dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale e in particolare dopo la bomba atomica. Perché la bomba atomica ci dà effettivamente la misura di quanto la scienza sia andata avanti e di quanto noi non si sia in grado di gestirle queste armi e questi strumenti. Perché il progresso scientifico non è stato a pari del progresso intellettuale, anzi, direi, Moran non lo dice, ma io credo di potermi prendere la libertà, è stato in larga misura a scapito del progresso umano. Noi abbiamo oggetti intelligenti e siamo sempre più stupidi. Ve l'ho detto e ve lo ripeto, non è un problema, sono pronto a sottoscriverlo quando volete. Noi stiamo delegando agli oggetti, all'intelligenza artificiale, alla tecnologia, una serie di funzioni che crediamo, delle quali crediamo di poter fare a meno o che pensiamo di poter delegare, ma l'atto della delega in qualche misura le impoverisce per quanto ci riguarda, per cui se un giorno dovesse esserci un qualche motivo per cui la tecnologia o si ribellasse o non funzionasse più, saremmo dei perfetti imbecilli. E non è una buona idea, non è intelligente, al di là del fatto che questi strumenti messi al servizio di un progresso umano restano essenziali. Il progresso umano è quello che abbiamo chiamato Bildung, se vi ricordate. Abbiamo fatto una lezione ad hoc su questo discorso. Quindi, come vedete, tutte queste connotazioni tornano l'una all'altra, ok? È assolutamente centrale riflettere su questo discorso, perché noi troppo facilmente deleghiamo. E delegare è comodo, però è costoso. Io mi ricordavo perfettamente quasi tutti i numeri di telefono dei miei amici, da quando c'è il cellulare non mi ricordo più manco uno. Sarà un caso, mi sarò invecchiato, probabilmente, per carità, può darsi. Però noto con piacere che questo delegare la memoria ad altro indebolisce la memoria, che era il motivo per cui ai tempi i druidi erano assolutamente contrari a scrivere in assoluto, perché anche scrivere è un modo per delegare la memoria. Però è un modo un tantino meno invasivo, un tantino più, come dire, ci si può lavorare meglio. Si diceva ieri in un altro contesto che il libro elettronico non facilita il ricordo. Se tu studi un libro cartaceo ti ricordi bene, se tu studi un libro elettronico ti ricordi peggio, se tu studi le fotocopie ancora ti ricordi peggio anche lì. Perché? Perché evidentemente il processo della memoria non è semplicemente un processo razionale come al solito, ma è un processo che si fonde e si aggancia ad altro. Che possa essere una memoria tattile dello spessore del libro, che possa essere una memoria spaziale del punto in cui segni una nota, del fatto che hai scritto quella nota e che ti rimane in testa. Insomma, di fatto sul libro si lavora molto meglio e questo vale per tutti. Io mi rendo conto che siete all'università e vi costa. Però se siete all'università, vi costa l'università, non è un buon motivo per farla male. Il che non vuol dire che non dovete mai comprare le fotocopie, ma che se ogni tanto vi dotaste di un testo vero non sarebbe una cattiva idea. Perché studiare sulle fotocopie è peggio. E io ho studiato sulle fotocopie, studio sulle fotocopie da anni, non è che non lo so, perché capitano dei momenti in cui non puoi fare diversamente. Ma potendo evitare, la pratica di un libro è tutta un'altra cosa, anche in termini di capacità di studio. Quindi, fin qui ci siamo? Ok. Quindi questo è il primo capitolo di Moran, come stavamo dicendo già da ieri. Ci sono domande in proposito? Perché volevo finire invece la parte delle culture. Che più o meno siamo lì, ma insomma. Allora, abbiamo visto, ora non vale manco la pena che riprenda il grafico di ieri, abbiamo parlato di queste benedette culture oggettive che sono di fatto il frutto di una riduzione costante della capacità di senso del mondo. Da questo punto di vista dovete pensare alla realität come una entità, come dire, matriciale, qualcosa di non, che per noi non è constatabile, un po' come il bosone di Higgs, cioè, ma non lo vediamo. Perché? Perché è l'unico modo attraverso il quale noi riusciamo a giustificarci razionalmente questa ricchezza di significato che constatiamo nel mondo. Cioè il fatto che le culture umane riescano a interpretare lo stesso oggetto, lo stesso gesto, lo stesso simbolo in modi radicalmente diversi l'una dall'altra, a cosa ci porta? A dover immaginare quello che potrebbe essere definito in qualche misura un com'era che si chiamava? Il massimo comune multiplo, mi sembra, che non è il minimo comune denominatore, ma è quell'altro. Il massimo dovrebbe essere il massimo comune multiplo, ovvero sia un posto dove tutti questi. Dimmi?
Massimo comune genitore,
no? Massimo. Multiple. Dovrebbe essere multiplo, se non ricordo male, cioè il numero che origina dalla moltiplicazione di tutti quanti i numeri che consigli. Vabbè, ad ogni modo. Per fortuna non facciamo matematica, per cui accettatela un po' così. Ad ogni modo, l'idea generale qual è? Questa, che ci deve essere da qualche parte un deposito di senso, un luogo dove tutti questi sensi convivono e possono essercene altri. E questo è importante, vi ripeto, perché il fatto che la realtà non sia esausta ma sia infinita vuol dire che noi possiamo creare significati, che non c'è nessun limite al nostro creare significati delle cose, che non c'è nessun motivo per cui qualcosa che noi conosciamo in un modo oggi debba rimanere in quel modo sempre, ma io non lo possa modificare. Perché non è qualcosa di suo, è qualcosa di mio. Sono io che aggiungo o sottraggo senso al mondo. Ed evidentemente è meglio aggiungerlo, visto che già a sottrazione ci pensano tanti altri, che non c'è motivo di aiutarlo, no? È molto meglio arricchirlo da questo punto di vista. Abbiamo visto che le culture oggettive sono molte. Per orientarci all'interno di queste culture oggettive è opportuno, non so se ve l'ho già detto, nel caso ve lo ripeto, ragionare in termini temporali, in termini diacronici e in termini sincronici. Che vuol dire? Vuol dire diacronico lungo lo scorrere del tempo, sincronico nello stesso istante. Per cui noi possiamo dire la cultura oggettiva francese, o la cultura francese senza specificare, e con questa frase a cosa mi riferisco? Mi posso riferire o a quella che è oggi la cultura oggettiva francese, quindi l'argot, quindi le particolarità dei gerghi, quindi tutti i modi di fare e di essere che ci sono, gli autori contemporanei, oppure posso dire la cultura francese dagli albori ad oggi, che evidentemente non è la stessa cosa, perché lì vado a inserire Corneille, Racine, Hugo e compagnia cantante. No? Sono due cose diverse. Ed è uno strumento utile tenerlo presente, perché il fatto che le culture siano percepite come le stesse nel passare dei secoli è un fenomeno interessante, come abbiamo visto. Quando abbiamo parlato di socializzazione ci siamo resi conto che è esattamente quello il processo che permette questa consapevolezza protratta, perché altrimenti ogni generazione penserebbe di essere la prima di un qualche tipo di sviluppo, di un qualche tipo di cultura, che poi si perderebbe con la sua morte e quindi ce ne sarebbe un'altra. Questo che vorrebbe dire? Che non ci sarebbe mai cumulazione del sapere, non ci sarebbe costruzione di abitudini, usi e costumi, tutta una serie di cose, non ci sarebbe consapevolezza né coscienza dello sviluppo storico, mentre noi siamo perfettamente consapevoli, più o meno chiaramente, del nostro sviluppo storico e delle eredità che portiamo e abbiamo alle spalle. Dante, non so se ne ho parlato con voi già, di Benigni, Dante, ok, quindi l'abbiamo detto, voglio dire, no? Dante è la cultura italiana, ma la cultura italiana dimostra questo dire cultura italiana un movimento piuttosto audace del pensiero, perché, come dicevamo la volta scorsa, Dante non era italiano, Dante era fiorentino, per essere precisi, quindi questo vuol dire che mancava di una serie di cose. Il punto è che noi, con questa alchimia mentale e questa consapevolezza protratta, possiamo ben arruolare in qualche misura Dante fra i padri della nostra cultura, perché di fatto ci sentiamo in qualche misura in una linea di continuità con questa cultura. Allo stesso modo possiamo ragionare per Catullo, allo stesso modo possiamo ragionare per Virgilio, tant'è che Dante a sua volta coopta Virgilio all'interno della Divina Commedia. Quindi è evidente che c'è questa percezione, ma è una percezione che, se la guardate, è effettivamente più complessa, più sfuggente di quanto non sembri. No? Come faccio io a ritenere che un grande scrittore romano faccia parte della nostra tradizione? No? C'è qualcosa che non quadra, anche perché quella Roma è fallita, è scomparsa nel 453, sono ormai 1600 rotti anni che non se ne parla più. Salviamo magari Bisanzio, però per quello che concerne il famoso impero romano d'Occidente, no? Ecco. Però vediamo anche che questa forma di consapevolezza invece continua a rinascere, risale, risalta fuori in un sacco di situazioni, in un sacco di contesti. Abbiamo l'impero germanico che si richiama all'impero romano, no? Su quali basi, direte voi? Sono dei movimenti piuttosto comprensibili per certi versi, ma che significano comunque, anche al di là della comodità politica, diciamo, per certi versi, una volontà di continuità. Cioè, noi in qualche misura costruiamo il nostro pantheon, oltre a trovarcelo fra i piedi, quindi in quel pantheon trovano spazio altri per i quali sentiamo un'affinità, altri per i quali in qualche misura percepiamo quella famosa aria di famiglia della quale dovrei avervi parlato quando abbiamo parlato del ruolo e di tutte queste cose, no? Ovvero sia un'affinità che non è chiaramente esplicitabile, che non è descrivibile a parole, ma che viene percepita come tale. Quindi ci sono certi autori che in qualche misura costellano insieme, non sappiamo perché, magari non si conoscevano neanche, però la loro sensibilità di fatto li ha portati a dire cose che sono coerenti, li ha portati a dire cose che sono accostabili in qualche misura, e questo a prescindere dal momento in cui hanno scritto. Quindi ci sono tutta una serie di ragionamenti interessanti. E tra l'altro questo discorso della diacronia ci porta a un limite, che è di nuovo un limite di definizione. Dove finisce il discorso dell'eredità? Chi è il mio antenato più lontano? Mi fermo ai Romani o vado agli Etruschi, dei quali so poco? Mi fermo a Romani o devo riconsiderare tutte le popolazioni che esistevano insieme ai Romani e che i Romani hanno in un modo o nell'altro, come dire, omogeneizzato ed assorbito? Se voi andate a fare un minimo di... se voi andate a fare un minimo di turismo culturale, forse avrete notato o saputo che questo è il millennio, mi ricordo del bimillennio di Augusto, sì, dovrebbe essere il bimillennio della morte di Augusto o cosa del genere, insomma, ci sono tutta una serie di grandi manifestazioni che portano nei musei una serie di oggetti di una bellezza stratosferica, e se voi andate a vedere queste manifestazioni e questi oggetti in giro, per esempio a Chieti c'è una mostra molto bella di questo genere, trovate appunto delle opere che non sono romane, sono di altre culture. Ci sono anche loro? Sono italiani pure loro? Li consideriamo italiani? Non li consideriamo italiani? Come facciamo a fare un ragionamento di questo genere? Soprattutto come facciamo a decidere quando un contributo culturale è ancora vivo oppure si è estinto? Noi naturalmente usiamo uno strumento estremamente rozzo, perché di fatto siamo rozzi, quindi come dicevamo l'altra volta abbiamo un'idea della cultura come una cosa tipo yogurt, per cui vabbè, sto libro già 10 anni, è vecchio. Ma allora un guerriero preromano, una statua di un guerriero preromano cos'è, se quel libro di 10 anni è vecchio? Ciarpame inutile, immagino. I bronzi di Riace sono materiale che potremmo riciclare perfettamente per costruirci un grattacielo, invece di tenerli lì così, se ragionassimo in questo modo. Molti di noi ragionano in questo modo, fortunati mortali. Gli altri invece hanno qualche perplessità sulla questione, però è evidente che il problema è piuttosto serio. Perché io o accetto la cultura come un fenomeno così, diciamo, superficiale in un certo modo, per cui la cultura è l'ultimo libro scritto, l'ultimo film girato, quello che sussiste insieme a me adesso, oppure mi comincio a rendere conto che la cultura è molto più lunga e sotterranea di questo, e che in qualche misura il termine stratificazione sociale indica un'idea intelligente, ovvero sia il fatto che noi viviamo su strati di cose, non è semplicemente una metafora per la posizione all'interno della società, ma è proprio un modo per descrivere la nostra cultura. La nostra cultura è fatta di una serie di strati che, per motivi anch'essi geologici, di movimento di faglie e cose varie, spesso e volentieri tornano. Quello è il punto. Non è un caso che all'università ancora si insegni lineamenti di diritto romano. Direte voi, e chi se ne frega? No, guarda un po' i casi della vita. È su quel diritto che c'è, si è fondato il diritto di oggi, e so 2000 anni. Ecco perché una visione intelligente non nega alla storia la sua importanza. Che poi la storia ci possa o meno insegnare, questo già non lo sapevano bene i romani, non lo sappiamo neanche noi, a occhio parrebbe di no. Soprattutto quando appunto continuiamo a dimenticarci la lezione della storia, ovvero sia il fatto che le cose spesso e volentieri si ripresentano, sono costellazioni coerenti. Ci sarebbe un modo per cominciare a capire in base a cosa si ripresentano effettivamente, magari non un modo definitivo, non un modo legislativo come è il nostro pensiero, però quando andremo a prendere il mio testo, e qui anticipo la cosa perché tanto mi sembra utile, troveremo che c'è un grande studioso francese che si chiamava Gilbert Durand, scritto Durand, che ha proposto una lettura e un'organizzazione della cultura in termini di simboli. E la lettura simbolica della realtà effettivamente rivela una capacità euristica notevole. Che ho detto? buio totale. Cioè, sta lingua è incredibile, eh? Veramente, c'è da stare proprio, cazzo, guarda, guarda quante parole esistono. Allora, euristico vuol dire capace di scoprire la verità. Quindi una capacità euristica vuol dire una capacità interpretativa, una capacità, come dire, correttamente interpretativa della realtà. Che vuol dire questo? Vuol dire che se uno osserva con un certo tipo di attenzione quelle costellazioni di cui abbiamo parlato poco fa, queste ricorrenze, questo ripresentarsi di situazioni che hanno un'aria di famiglia, un'aria simile, si accorge che di fatto rispondono a delle strutture simboliche. Che ogni cultura in qualche misura ha un suo modo, un suo orizzonte simbolico di costruire le cose, che poi in qualche misura ancora si riversa nel famoso paradigma, come dicevamo ieri. La cultura occidentale è una cultura che divide, ma non sappiamo perché abbiamo deciso di dividere oppure no. Eppure Durand ci viene a dire che il gesto della divisione è un gesto fondamentale anche a livello simbolico, è un gesto fondativo, è un po' il gesto del letto di Procuste. Quindi andiamo a vedere un momento questi nuovi universi che ci si scoprono davanti e scopriamo che di fatto tutte le culture oggettive, e questo è molto interessante, condividono dei discorsi simbolici. Se noi andiamo a guardare tutti i panorami, come abbiamo detto, no? Non si trova un valore condiviso a pagarlo oro. Ecco, invece, i racconti fondativi, le cosmogonie delle culture sono molto simili. Lì li troviamo e come i tratti di comunione. Perché in tutte le narrazioni, che siano gli indiani Hopi, o siano i balinesi, o siano gli Inuit, ci sono dei momenti simbolici omologhi e ricorrenti. E uno di questi momenti è, non a caso, la divisione del buio dalla luce o della terra dal cielo. Non so se vi ricordate come comincia la Bibbia, tanto per fare un esempio abbastanza noto, e luce fu. Il momento della luce è il momento che divide. Non a caso le spade normalmente sono fiammeggianti, le spade degli eroi sono spade che brillano, spade che fiammeggiano. Perché? Perché l'idea di divisione si struttura, si dà alla nostra immaginazione sia come oggetto che taglia, che come gesto, che come immagine luminosa. Sono tutti tratti, no? Di una chiara configurazione simbolica. Se voi andate a prendere il discorso sul metodo di Cartesio, cosa vi dirà? Vi dirà che una delle cose da ottenere e da cercare sono le idee chiare e distinte, che è la spada luminosa. Detto in parole altre, però è esattamente lo stesso discorso. Quindi, come vedete, c'è un, come dire, un'omologia simbolica da uno dei testi fondanti della nostra cultura, che è la Bibbia, fino a Cartesio. Il discorso immaginale è identico. Il discorso immaginale è sempre quello, ovvero sia una luce che in qualche misura chiarisce, divide e distingue. Andiamo avanti e cosa troviamo? L'illuminismo. Guarda un po' cos'è il secolo dei lumi, cioè uno che va in giro con una luce con cui illumina, chiarisce e distingue. È una torcia, non è una spada, ma da un punto di vista simbolico torcia e spada sono simili. Non so se questo è chiaro. Non la vedo convinto. Ah, beh, ho visto un attimo. Ok, quindi se noi ragioniamo in termini simbolici e abbiamo un minimo più di competenze da questo punto di vista, ci accorgiamo che la nostra cultura di fatto magnifica uno di questi aspetti, che Durand chiamerà schizomorfo, non a caso. Che vuol dire? Vuol dire in qualche misura generatore di distinzioni e divisioni fino quasi alla patologia. Come saprete, la schizofrenia cos'è? È l'essere separati intimamente in diverse componenti che non comunicano, no? Fino alle famose personalità multiple del cinema, quelle per cui c'è uno che parla col vocione e poi a un certo punto diventa cattivo e fa così. Ecco quello, no, non arriviamo a questo, ma potremmo, no? La nostra cultura è un fatto di distinzione. E come abbiamo detto ieri parlando del letto di Procuste, non è un fatto di giudicare se la distinzione sia o meno opportuna, ma è un problema di capire quanta distinzione fa bene al pensiero. Quello è il punto. Non è che non dobbiamo distinguere, perché c'è un altro aspetto interessante. Noi siamo frutto di distinzione, non semplicemente perché ci vestiamo bene, ma perché la nostra consapevolezza di fatto è frutto di distinzione. L'io esiste in quanto si distingue dalla vita, si allontana dalla vita, si distanzia dalla vita. Il conscio e l'inconscio sono esattamente questo. Il conscio è qualcosa che si è separato dall'inconscio, ma dovrebbe continuare a dialogare con esso, ex a priori secondo di Simmel. Se io invece approfondisco la distinzione secondo un'istanza razionalizzatrice, come dicevamo prima, e pretendo di essere soltanto razionale e di non avere nessun contatto con la mia sfera inconscia, io divento di fatto schizofrenico. Perché la mia sfera inconscia esiste, continua a esistere, ma non ha nessun modo di entrare in un processo creativo insieme a me. Si evolve per conto suo e quindi diventa quello con la vocetta di cui parlavamo prima. Capite? Quindi il gesto della distinzione, il gesto della divisione è un gesto cruciale in tutte le culture. E tutte le culture lo ripropongono appunto come l'eroe che in qualche misura appunto con un'enorme spada separa il cielo dalla terra, l'eroe che in qualche modo con questa enorme spada sempre decapita tutta una serie di fiere, di animali feroci, no? Pensate a Ercole, le famose 12 fatiche di Ercole. Non è casuale che siano 12, né è casuale che siano quelle, sono tutte, come dicevamo ieri, passaggi. C'è un'autrice, ci sono due autori che, se vi piace questo argomento, meriterebbero di essere visti insieme a Durand, ovviamente. E sono Carl Gustav Jung da una parte e una sua allieva che si chiama Marie-Louise von Franz dall'altra, che hanno lavorato molto su questi tipi di ragionamento. E al limite ci metterei anche James Hillman, che è un grande, è stato il decano degli psichiatri americani fino a quando non è morto recentemente, ha scritto dei libri di una bellezza assolutamente rara. Per cui è un filone di ricerca estremamente interessante. C'è anche Joseph Campbell che può essere interessante da questo punto. Insomma, ce ne sono molti di autori che lavorano su queste tematiche e sono non a caso anche le tematiche con le quali cerchiamo di misurarci noi. Io di fatto, voi non, adesso forse è presto, non lo saprete, però se io parlo ancora con dei miei studenti di 10-12 anni fa, si ricordano quasi più niente, ma il letto di Procuste sì, il letto di Procuste te resta qua, come la spada di Damocle, come tutta una serie di cose, perché la nostra memoria si trova a suo agio con questi simboli. Forse non lo capiamo, ma abbiamo visto noi la distinzione del cervello? Le tre sfere del cervello?
No.
I tre stadi del cervello non abbiamo visto. Bene. Che ora è?
Mezzogiorno meno 10.
No, possiamo parlare dei tre stadi del cervello. Allora, abbiamo detto che noi non siamo soltanto ragione. Questo ci sono stati una miriade di filosofi poeti che lo dicevano anche prima, però per tanti versi non gli davamo retta, perché noi, essendo cartesiani, avevamo deciso che effettivamente l'equivalenza fondante della nostra umanità era umano uguale razionale. Quindi tutto ciò che non era razionale poteva essere messo da parte. Come abbiamo detto ripetutamente, ma è meglio ribadirlo, questo è uno degli errori fondanti della nostra cultura. Se ci riesco, a maggio prossimo ci sarà un convegno a Roma dove dovrebbe venire a parlare il professor Damasio, che è quello che ha formulato questa teoria nel modo più evidente, scrivendo un bellissimo libro che si chiama L'errore di Cartesio. Libro molto interessante perché è scritto da un neurofisiologo, da un neurologo fondamentalmente, da un neuroscienziato, che così dimostra di poter, come dire, dire la sua anche in un ambito al quale teoricamente non apparterrebbe, no? Perché se sei un neurologo oggi come oggi non devi parlare di filosofia, come dice Moran nel vostro libro ripetutamente, no? Uno dei tratti dell'idiozia contemporanea è l'iperspecializzazione, ovvero sia l'idea che uno che fa il neurologo debba fare solo il neurologo, uno che fa il filosofo deve fare solo il filosofo e uno che fa il sociologo pure deve fare solo il sociologo, una noia mortale. Quindi Damasio invece dice no, veramente devo sottolineare che i frutti delle mie ricerche mi portano a dire che Cartesio si è sbagliato. O per bacco, e che cosa sarà successo mai? Allora, Cartesio, come credo di avervi già detto, ma anche qui ripetita iuvant, distingue res cogitans da res extensa. E Cartesio è il primo, o comunque uno dei primi meccanicisti, tanto per continuare a rispondere a quello che mi aveva chiesto prima il vostro collega. Che vuol dire? Vuol dire che il suo immaginario si costruisce sulle leggi della meccanica. Cioè lui comprende il mondo attraverso una serie di paralleli e di metafore che hanno base meccanica. Questo che vuol dire? Vuol dire che il corpo per lui appunto è una cosa estesa. Perché è importante capire questa estensione? Perché di fatto significa che il corpo non ha altre caratteristiche che l'essere misurabile. Cioè Cartesio nega alla corporeità qualunque tipo di qualità. La corporeità è importante solamente perché è misurabile e quindi inseribile in una serie di equazioni e comprensioni meccaniche. Dal suo punto di vista il funzionamento del corpo è come un enorme flipper, credo di avervelo già detto, ci sono i famosi atomi che ritornano dalla vecchia filosofia presocratica addirittura, che sbattendo gli uni contro gli altri causano movimenti, respirazione, il cuore che batte, tutte queste cose. Cioè dal suo punto di vista siamo semplicemente dei robot, delle macchine. Tant'è che poi arriverà De Lametri qualche tempo dopo, che comincerà a teorizzare il robot, no? E tutta quella vasta letteratura, sia scientifica che narrativa, che ha a che fare col golem da una parte, il robot dall'altra, Asimov e via discorrendo, Blade Runner, insomma partiamo da lì, quindi anche lì come vedete la storia è lunga. Però appunto Cartesio ci dice questo: noi saremmo semplicemente delle macchine come gli animali, perché evidentemente lui considera gli animali macchine e non solo, ma considera anche l'ambiente in termini meccanici. Quindi l'ambiente dal punto di vista cartesiano è un luogo dove tu prendi quello che ti serve. Guarda caso è esattamente il nostro modo di guardare l'ambiente. Quindi Cartesio per noi è fondamentale per comprendere l'orientamento della modernità. Cartesio è centrale, che poi abbia avuto torto o meno purtroppo ormai non è più un problema, nel senso che noi ragioniamo così, dobbiamo curarci da questa cosa. Però dice Cartesio l'unica cosa che ci salva in qualche modo è questa famosa res cogitans. Questa famosa res cogitans che cos'è? È il principio dell'anima fondamentalmente, perché come dicevamo ieri Cartesio non era un ateo né un critico spietato della religione, ma l'anima razionale è appunto non solo l'anima ma è pure razionale. Quindi Cartesio cosa dice? Che ciò che è umano è razionale, tutto il resto fa parte dei contraccolpi della macchina, quindi le basse passioni, gli istinti, gli appetiti, le emozioni, tutte queste cose sono, diciamo, dei malfunzionamenti, sono dei retaggi precedenti dei quali dobbiamo liberarci. Come vedete, gli aggettivi che citava prima il vostro collega tornano, no? Irrazionale e irrazionalizzabile. Dal punto di vista cartesiano invece no, dal punto di vista cartesiano noi dovremmo essere iperrazionali, ovvero sia tutto ciò che ci riguarda dovrebbe prima o poi diventare chiaro, distinto e trasparente, che sono le parole ovviamente dell'oggi e dello ieri. Il vocabolario della nostra cultura è rimasto identico, tant'è che oggi parliamo di elogio della trasparenza, tutti chiedono la trasparenza amministrativa, non è casuale, non è casuale. Tutti chiedono trasparenza senza rendersi conto che a noi la trasparenza non piace. Noi non siamo trasparenti, noi facciamo di tutto per non essere trasparenti, perché abbiamo sempre quel famoso straniero dentro che vorremmo che gli altri non vedessero. Figuratevi se noi tutti fossimo trasparenti. Che razza di bordello ne verrebbe fuori? Che tutti potrebbero vedere le nostre reazioni più profonde, i nostri desideri, il fatto che tu stai parlando con uno e vorresti strangolarlo perché lo detesti, il fatto che invece ti attrae da morire e vorresti tanto fare altre cose e non puoi. Ecco, questo sarebbe bello, essere trasparenti così, no? La morte sua, oserei dire. Allora capite che c'è qualcosa che crea dei problemi, no? Questa trasparenza è un ideale simbolico, è un ideale che non ha niente di razionale. Perché sappiamo perfettamente che noi non facciamo altro che invece che dissimulare, non facciamo altro che cercare di essere il meno trasparenti possibili, cerchiamo di essere opachi, cerchiamo di essere irrilevanti, cerchiamo di essere, come dire, dissimulati nella folla, quella è la nostra ambizione. Invece questo ci dice no, tu dovresti andare in giro e proclamare a tutti chi sei. Perché? Perché dal suo punto di vista quello che tu sei non può essere che buono. Un'anima razionale è una specie di entità angelica. Peccato che noi siamo ben altro che un'entità angelica, come dicevamo. Quindi, come vedete, c'è un conflitto piuttosto serio tra il modo in cui Cartesio ci costringe ad aspettarci di essere e quello che noi siamo. C'è uno scarto di aspettative che non finisce più tra la visione cartesiana e la nostra realtà, quello che effettivamente, empiricamente dimostriamo di essere. E questo vedremo che è uno dei grandi problemi dell'oggi. Nel senso che noi da questo punto di vista siamo costantemente oggetto di aspettative alle quali non possiamo rispondere, perché sono costruite su un modello di uomo che noi non siamo. Noi non siamo razionali, né ringraziando Dio lo diventeremo mai. Quindi, figuratevi. Allora, perché questo bel quadretto cartesiano viene rinviato completamente, rivocato in dubbio da quasi tutte le scoperte neurologiche correnti? Perché prima di tutto arriva un tale signore, tale MacLean, e questo lo trovate in Morin, che propone, sulla scorta delle nuove strategie di conoscenza, quindi le tecniche di imaging, le nuove autopsie, tutta una serie di dati fisiologici, una, come dire, interpretazione della struttura cerebrale che ad oggi è quella che viene riconosciuta esatta. Come vi dicevo ieri, ad oggi vuol dire che potrebbe darsi che domani qualcuno scopra che non è vero, però per il momento noi ci basiamo su questo. E questa lettura si chiama cervello triunico, il cervello triunico di MacLean. Cosa ci dice MacLean? Ci dice che il nostro cervello è effettivamente frutto di un'evoluzione polifasica. Oggi voglio proprio usare tutte le parole del cazzo che mi vengono bene. Che vuol dire che ci sono state diverse fasi nella evoluzione del cervello e che questa evoluzione, come dicevamo credo anche ieri, non è avvenuta in modo lineare ed omogeneo, ma come quasi tutte le evoluzioni ha funzionato per balzi. L'evoluzione, come la concepiva Darwin, che era pure lui un meccanicista, manco a dirlo perché è dal 1800, era un procedimento lineare e continuo, come il progresso e il miglioramento del progresso, come vedete le immagini tornano continuamente. Invece noi, studiandola un po' meglio, ci siamo accorti che l'evoluzione è sì un progresso, cioè un andare avanti, che non vuol dire necessariamente migliorare, ma che comunque avviene per fasi e a volte addirittura per lunghe stagnazioni, se non per peggioramenti. Cioè è un movimento del tutto a meandri, non è diretto, non c'è niente di diretto. Tant'è che se voi uscite e cercate una linea retta nella natura non la trovate, non è casuale. Ci abbiamo messe noi le linee rette nella natura perché ci piace tanto, no? Tutta questa cosa geometrica. Allora, il nostro cervello, quindi, dice MacLean, è fatto da tre parti individuabili e che fanno dei lavori diversi, ad oggi. Che vuol dire perciò? Che esiste il paleoencefalo, che è il vecchio cervello, quello proprio, come dire, ruzzo, mettiamola così, che comprende di fatto il tronco cerebrospinale e il cervelletto ed è la sede di praticamente tutti gli schemi neurali automatici che ci tengono in vita. Perché, come credo di avervi detto qualche tempo fa, se noi dovessimo tenerci in vita in modo cosciente saremmo morti dopo circa 30 secondi, perché non abbiamo la più pallida idea di quello che ci accade dentro, no? Seppure soltanto rozzamente io mi dovessi ricordare di respirare tutte le volte che respiro, se no non respiro, ecco, sarei finito piuttosto rapidamente. Figuriamoci poi se ci dovessi mettere dentro il fegato, il pancreas, la cistifellea, tutte cose che non ho idea di che facciano, le ghiandole surrenali, l'ipofisi, no? Una festa assoluta. Quindi questo cervello rozzo, tutti a ridere su questo, è quello che ci fa vivere. Quindi figuratevi quanto è rozzo. Ma perché noi lo consideriamo rozzo? Perché si chiama anche cervello rettiliano, ovvero sì, è una forma cerebrale che condivideremmo con i coccodrilli, con le iguane, con le lucertole, ecco. E a noi questa cosa non ci piace perché noi siamo molto meglio dei coccodrilli e delle iguane, quindi non dovremmo avere niente in comune con questi cazzo di animali quadrupedi. Oh. Allora, poi a un certo punto, per uno dei primi accidenti evolutivi, che succede? Che la forma, la struttura del cervello si complica, no? E compare quello che si chiama il sistema limbico. Ora, il sistema limbico non è un ennesimo escamotage della teologia cattolica, perché uno gli viene subito in mente il limbo e pensa a tutti quei poveracci che stanno lì in attesa non si sa cosa perché sono morti nell'ignoranza, poverini, ma no, si chiama limbo perché viene dal latino limbus, che vuol dire anello, molto più semplice. E siccome una struttura fatta a forma di ciambella, come una bambina fatta a forma di bignè più o meno, allora l'abbiamo chiamato sistema limbico, niente di particolarmente complesso. Che fa di bello il sistema limbico? Il sistema limbico ci dà la memoria di lungo termine, gli stati umorali, la gestione emotiva. Quindi, come vedete, anche in termini evolutivi, le emozioni vengono prima della ragione. Dirò, che è l'autore di cui parlavamo prima, ci dirà non solo, ma anche le immagini vengono prima delle parole. Guarda caso, no? Se voi pensate ai segni degli antichi padri, dei nostri primati e dei nostri antenati più lontani, non trovate scritte tipo sono stato qui o mi piacerebbe trombare Sara come facciamo noi, ma trovate una renna, un orso, una casa, dei disegni. Quindi l'uomo, prima di pensare, disegna. L'idea che il disegno sia una cosa, come dire, superata, è del tutto errato. L'idea che faccia parte dell'infanzia dell'essere umano è del tutto errata. Noi continuiamo oggi a disegnare, continuiamo a ragionare per immagini, continuiamo a visualizzare con strategie immaginali e non razionali, continuiamo a reagire alle immagini, come abbiamo detto più volte parlando della pubblicità. Non serve che ti dicano nulla, basta che ti facciano vedere delle cose. Quindi il nostro rapporto con le immagini è estremamente vivo ancora oggi e in larga misura è gestito appunto dal sistema limbico. Poi a un certo punto c'è un ulteriore salto evolutivo e ci dotiamo di questo splendido aggeggio che abbiamo in testa, che è un cervello molto più grande di tutti i cervelli esistenti ad oggi, e lo è in larga misura per via della neocorteccia, che sarebbe appunto quella che vedete ogni volta che vedete un'autopsia in televisione, tutti quei famose anse, no? Quel movimento. Ecco, quella è la neocorteccia, che è, guarda caso, il luogo dell'attività razionale, della capacità di astrazione, della comprensione strumentale, insomma tutto quello che a sentire Cartesio ci rende umani. Ok? Quindi abbiamo un cervello triunico, è uno ma è fatto di tre. Ogni tipo di interpretazione, come dire, mistica che ritrovi qui, la triade dello Spirito Santo e Padre Eterno, non c'è. Però guarda i casi della vita, sappiamo sto tre che torna, no? È un altro di quei numeri che si ripropongono anche quando non ti aspetti. Ad ogni modo, la questione del cervello ci pone di fronte ad una interessante possibilità, che però vediamo nella prossima ora, quindi facciamo un piccolo break adesso. Dicevamo che la nuova configurazione del cervello, per come viene... Ragazzi, benvenuti tutti quanti in aula, c'è una lezione, se non ci avete fatto caso, quindi forse potrebbe essere carino starmi da retta un attimo, almeno far finta, insomma. Allora, dicevamo, il nuovo modo di concepire il cervello, che è il cervello triunico di cui abbiamo appena parlato, ci permette di cominciare a discutere la questione cartesiana, quindi vedere se per caso in effetti sarà vero quello che dice Cartesio o meno. Perché? Perché dopo qualche tempo dalla formulazione cartesiana il cartesianesimo si lega ad una nuova mossa intellettuale, un nuovo passaggio cruciale del sapere occidentale, che è l'evoluzionismo darwiniano, evidentemente, il quale comincia evidentemente a sua volta come racconto degli altri, finché qualcuno non fa un attimo mente locale e dice: ma siamo animali anche noi? Caspita, c'era passato di mente questa cosa di Cartesio, ma era un po' distratto. Però di fatto il problema è, no, almeno in parte simile. Se si evolvono tutte le specie, probabilmente ci evolveremo anche noi. Allora mettiamoci un attimo a pensare come ci evolviamo. Cioè, cos'è dell'essere umano che tenderà a migliorare? Le doti fisiche? Le doti amatorie? La capacità creativa? No! Ovviamente quello che è passibile di miglioramento è ciò che ci rende umani, quindi, manco a dirlo, l'attività razionale. Ecco quindi che cartesianesimo ed evoluzionismo si uniscono e ci propongono questa nuova versione della teoria. L'uomo è un animale che tende ad evolversi in modo peculiare rispetto agli altri, non sviluppa degli artigli più forti, non sviluppa delle doti di orientamento notturno migliori, ma invece diventa sempre più razionale, perché è l'anima razionale che lo rende umano. Quindi, no, ogni specie migliora la sua caratteristica chiave, la nostra caratteristica chiave, manco a dirlo, è questo eccesso di ragione. Ok, però il darwinismo ci permette di verificare le sue affermazioni. Saprete che ormai è notorio che un organo che venga sempre meno utilizzato tende ad atrofizzarsi. Noi abbiamo una serie di segni di questo genere nel nostro corpo, abbiamo l'appendice che nessuno capisce più a che diavolo servisse, ma sta lì comunque a memento, ogni tanto ci crea anche qualche problema. Abbiamo l'osso sacro e il coccige, che erano dove c'era la coda ai bei tempi in cui andavamo in giro senza porci troppi problemi, e non sono ancora lì. Insomma, ci sono tutta una serie di caratteristiche fisiologiche che ci fanno capire che siamo effettivamente anche noi frutto di una particolare evoluzione, per la quale certe parti si sono in qualche misura dismesse, mettiamola così. Allora è abbastanza semplice: se è vero, come dicono i cartesiani darwinisti, che le emozioni sono un retaggio primordiale, e ci fosse un organo delle emozioni, io potrei verificare la verità, la correttezza dell'affermazione cartesiana andando a vedere se quest'organo si sta atrofizzando o meno. Mi seguite? Fino a qualche tempo fa non avevamo idea che esistesse un organo delle emozioni, quindi la questione era scolastica. Ma MacLean ce l'ha appena fatto vedere qual è l'organo delle emozioni: è il sistema limbico. Quindi possiamo passare dal filosofico al concreto andando a vedere se in effetti sto sistema limbico ce lo stiamo giocando o meno, perché se effettivamente vedessimo che è un'area che comincia a mostrare segni di disuso, che è un'area che cominciamo in qualche misura a lasciar dietro per favorire invece la magica neocorteccia, sapremmo che Cartesio ha detto il vero, altrimenti dovremmo dire che Cartesio ha detto una stupidaggine. Non so voi per chi tifiate, io immagino che sappiate qual è la mia idea di fondo. Guarda un po', la mia idea di fondo è giusta: il sistema limbico gode di ottima salute, non c'è nessuna prova che si stia lasciando dietro, né che il suo lavoro sia meno rilevante di prima, anzi, per sfregio massimo, abbiamo fatto una serie di scoperte che ci fanno presente che a volte il sistema limbico è più importante della neocorteccia. Non a livello teorico, ma a livello pratico, di architetture neurali. Vuol dire che quando abbiamo cominciato a poter fare questi studi, a scoprire i diversi fasci neurali, dove andavano, che facevano, misurare tutto, perché noi misuriamo sempre tutto, come abbiamo detto più volte, abbiamo scoperto che c'è una via regia dell'occhio che mette l'occhio in connessione privilegiata col sistema limbico e non con la neocorteccia. Ora non posso farvi il gesto dell'ombrello perché ho il microfono, però diciamo che l'idea generale è quella. E ci chiediamo perché? Qual è il trucco strano che chiunque ci abbia progettato, o l'evoluzione, o il creatore intelligente, o gli alieni che sono scesi 22.000 anni fa sulla Terra, ma tutta sta gente, perché avrebbe fatto sì che noi sapessimo più velocemente col sistema limbico che non con la coscienza? Perché, in effetti, se ci pensate un attimo, la coscienza a volte è un po' una palla al piede. Perché? Perché la coscienza, come vi ho detto, è distanza, non è immediatezza. E l'essere distanza può avere dei costi che certe volte non ci possiamo permettere di pagare. Non so se avete mai avuto o rischiato un incidente d'auto. A me è successo una volta che a un certo punto ero su Via Concadoro, per chi è romano così si figura un po' meglio la scena, pioveva a dirotto, c'era una serata orrenda, a un certo punto davanti a me compare sulle strisce un pedone che io non avevo minimamente visto. Io non so come ho fatto a non investirlo, so che a un certo punto mi sono ritrovato qualche centinaio di metri più in là col cuore a 2000, ma salvo, io e il pedone. Se il mio cervello razionale avesse dovuto risolvere la questione, io sarei al gabbio e il pedone probabilmente morto, perché il tempo che tu fai mente locale, capisci che devi fare, decidi che lo fai, ecco, in tutto questo lasso di tempo le cose sono accadute, perché il mondo se ne frega che tu ci pensi sopra. Quindi il sistema limbico a volte cosa fa? Attua una cosa che si chiama attiva una struttura che si chiama amigdala, la quale va in overdrive, praticamente esclude il cervello razionale, il toglie di mezzo e fa lei. Sono le famose reazioni istintive, quelle che diciamo a un certo punto te scansi, passa una cosa, tu dici come facevi a saperlo? Non lo sapevo, però mi sono spostato, ecco quello. Perché noi nello stesso tempo che esistiamo captiamo una miriade di informazioni ulteriori, senza farci caso, perché come vi ho detto l'attenzione è parziale. Tant'è che se avrete fatto, cioè quando farete o se già sapete qualcosa delle tecniche di interrogatorio e delle testimonianze, dei testimoni oculari, saprete perfettamente che di solito sono un bailamme infernale. Cioè sono quattro persone che ti danno quattro modi diversi di quella scena che hanno visto secondo loro, perché ognuno nota quello che gli pare, si ricorda quello che può, eccetera, eccetera. Noi riceviamo tutto, ma mica filtriamo e analizziamo tutto, tante cose arrivano, ecco. Il sistema limbico queste cose sta lì a guardarle per conto suo senza dircelo e quando serve fa qualcosa. Se io vedessi un movimento in alto con la coda dell'occhio, il tempo che guardo, vedo il vaso, decido che è in pericolo, mi sposto, ho piato il vaso dritto qui. Allora che succede? Che io neanche mi accorgo che c'è un movimento con la coda dell'occhio, faccio così, pum, il vaso dice accidenti. Che fortuna. Non è fortuna, è il tuo sistema limbico, che nonostante Cartesio continua a fare il suo lavoro. Questo si chiama sequestro emozionale. Quindi, come vedete, non solo scopriamo che esistono dei canali privilegiati d'accesso al sistema limbico, ma scopriamo pure che in certi casi al sistema limbico hanno dato il pulsante rosso che toglie di mezzo quell'inquilino ingombrante dalla parte del piano di sopra e fa le cose in velocità. Il che però ovviamente non vuol dire che, come sempre, questo sia sempre un bene. Perché, come abbiamo visto, noi siamo bianchi e neri. Quindi, io ho evitato il mio pedone, ma c'è chi a un certo punto non ci vede più dalla rabbia. Guardate com'è casuale che la lingua ti dica esattamente quello che accade. Non ci vedo più dalla rabbia, che vuol dire? Vuol dire che un altro sequestro emozionale sta avendo luogo, nel quale non è più a fin di bene, o perlomeno comunque lui secondo lui è a fin di bene, perché da un punto di vista di sopravvivenza io mi sto battendo, no, in qualche misura in una certa situazione, però io appunto perdo il lume della ragione. Di nuovo guardate le parole, il lume della ragione, di nuovo la spada di prima, però a volte quella spada serve. Io non mi rendo più conto di quello che faccio e posso diventare terribilmente violento, posso picchiare i miei familiari, posso infilarmi in situazioni dalle quali non esco, posso fare qualsiasi cosa. Gli accessi d'ira sono altri momenti di sequestro emozionale. E la lingua, come vi dicevo, li descrive in modo perfettamente coerente col tipo di emozione. Non ci ho visto più dalla rabbia o mi è sceso un velo davanti agli occhi. È esattamente quello che accade. Vuol dire che tu non ci sei più. Perché la nostra coscienza noi la leghiamo strettamente alla vista. Guarda caso, no? Tant'è vero che quando non c'è più la vista, non c'è più la coscienza, non vedi più. Sei da un'altra parte, sei un altro, in quel momento sei un altro poco simpatico da incontrare, per cui stiamo attenti. Quindi, come vedete, il sequestro emozionale, avendo delle origini non legate al modo di vita corrente, a volte può creare dei grossi problemi, evidentemente. Però, per quanto riguarda invece le reazioni istintive, quei famosi movimenti che ti evitano di chiuderti una mano dentro lo sportello, che ti evitano che ti cadano in testa delle cose, che ti permettono di guidare spesso e volentieri non uccidendo qualcuno, non so quante volte vi è capitato di evitare uno in motorino in macchina. Che a un certo punto vi girate, avete fatto una cosa, vi girate e vedete quello col motorino che passa, che non c'era nessun motivo per cui doveste sapere che c'era, però guarda caso, per fortuna, mo quelli col motorino se ne approfittano un tantino, quindi io vi inviterei, se avete il motorino, a pensarci, che non è detto che tutti regolarmente abbiano l'amigdala al vostro servizio, quindi guidate in modo un attimo più sensato di quello che accade, soprattutto ultimamente. Però detto questo, è evidentemente una notizia, una serie di informazioni piuttosto interessanti. Quindi diciamo che c'è la prima smentita a Cartesio che ci viene dalla prassi empirica. Ok? Il sistema limbico sta benissimo e gode di ottima salute. Il che però ancora non sarebbe sufficiente a far parlare un neurologo di errore di Cartesio, perché uno potrebbe dire, vabbè, il sistema limbico fa il suo, la ragione invece per conto suo, no? Il famoso pensiero puro, il pensiero razionale tipico della nostra narrazione simbolica, continua ed è quello che è più importante. Ecco, Damasio ci toglie, o perlomeno toglie a Cartesio e ai suoi seguaci pure questa soddisfazione. Perché? Come vi dicevo, Damasio è un neurofisiologo, un neuroscienziato, che cura in particolare persone che hanno subito traumi che hanno interrotto la connessione tra il sistema limbico e la neocorteccia. Perché, come vi dicevo, quando parliamo di architettura neurale non è semplicemente un'immagine, ma è proprio un dato di fatto, il cervello ha delle connessioni tra queste parti, no? C'è il sistema limbico che parla continuamente con la neocorteccia e col sistema rettiliano. Però si tratta di fasci neurali, per cui se tu sei proprio sfortunato può darsi che questi fasci vengano recisi e quindi di fatto tu divenga proprio il tipico uomo cartesiano, cioè un uomo che è fatto solo di ragione, perché il resto non ha più modo di esprimersi. Quindi Damasio studia questi individui, si rende perfettamente conto che sono in qualche modo degli ottimi soggetti di sperimentazione e di comprensione, no? Dice, se è vero che l'uomo tende a diventare soltanto ragione, vediamo questi che lo sono diventati per motivi purtroppo non piacevoli, ma comunque ce l'ho davanti, vediamo come ragionano. Allora, il QI rimane invariato. Il QI, avete presente cos'è? Il famoso fattore intelligenza, che guarda caso è costruito proprio sull'intelligenza cartesiana. Non c'è niente che abbia a che fare con altri tipi di intelligenze che pure esistono. No, quella è intelligenza logico-matematica pura, e noi ne abbiamo inferito che se ce l'hai sei intelligente, se no sei stupido. Non è che sei diversamente intelligente. Puoi essere intelligente in un solo modo in questa cultura, che è quello che ci ha detto Cartesio, quindi i numeretti, le forme, le associazioni logiche, matematiche, no? Tutte queste cose che uno, a me perlomeno, insomma, non mi hanno mai soddisfatto particolarmente, quindi probabilmente avrò un QI piuttosto scarso, ma non per questo mi sento stupido. Invece l'idea generale è quella, no? Se devi andare a studiare, i figli vanno a fare ingegneria, vanno a fare economia, tutti i posti per i numeri, perché a noi i numeri ci danno questa bellissima sensazione di intelligenza. Tutta colpa di Cartesio. Sempre colpa di Cartesio, poveraccio. Ad ogni modo, il QI rimane identico, quindi le funzioni della neocorteccia sono inalterate. Cos'è che non funziona più, ci dice Damasio, e su questo ovviamente costruisce la sua teoria? Non c'è più nessuna capacità decisionale. I soggetti che hanno questi traumi non riescono a prendere una decisione che è una. Se gli chiede al famoso soggetto M, che è uno dei suoi casi di studio illustrati nel libro, l'orario della visita successiva, quindi parliamo di un'informazione che noi prendiamo, una scelta che noi faremmo, che ne so, in 3 minuti, se vogliamo esagerare, prendiamo l'agenda, eccetera. Se no, io diciamo secco così, no, 5 ore. Perché? Perché scopre Damasio che i processi razionali, quelli della neocorteccia, funzionano solamente se accoppiati ad un'altra serie di processi che provengono dal sistema limbico. E non è detto che non ci sia in mezzo anche il sistema rettiliano. Perché? Perché il sistema limbico fornisce, attraverso la memoria di lungo termine di cui parlavamo e alle capacità di associazione e di recupero delle esperienze pregresse, un filtro al sistema razionale che di fatto esclude tutte le possibilità che ovviamente non sono pertinenti. E quindi permette alla ragione di scegliere in un campo di possibilità ragionevole. Nel momento in cui questo rimando, questo rinvio della vecchia della memoria a lungo termine non c'è più, la ragione si perde, perché ha davanti a sé tutte le possibilità del mondo, che sono tante, capite? Non è in grado di selezionare queste opzioni attraverso dei meccanismi che siano strettamente correlati a sé, quindi alle sue precedenti esperienze, al tipo di risposta di piacere, di problema che ne è derivato, e quindi attraverso quello dice, no, questo non lo faccio perché non è che ce lo diciamo, ma funzioniamo così. Questi sono quelli che lui chiama i marker. Marker emotivi. Questo che vuol dire quindi? Che non esiste il pensiero puro. Questo è il problema. L'idea cartesiana che uno possa distinguere di nuovo le diverse funzioni mnemoniche e cerebrali in modo che ci sia un momento in cui in purezza lavora esclusivamente la neocorteccia, forse, dico forse, è applicabile alla matematica astratta pura, forse, no? Ma solo a quello. Per tutto il resto della vita noi siamo costantemente, anche a livello di processi cerebrali, una miscela tra istanze razionali, mosse e intimazioni emozionali, probabilmente ulteriori sovratoni emotivi, e noi conosciamo il mondo e ci muoviamo nel mondo attraverso questa ricchezza d'approccio. Perché non è che l'amigdala e il sistema limbico funzionino soltanto nei momenti di panico in cui c'è il sequestro emozionale, ma sono probabilmente anche le strutture deputate a interpretare il mondo in modo simbolico, a riconoscere i simboli e a decrittarli. Mi diceva un vostro collega, io da quando ho sentito questa cosa del letto di Procuste, mi è piaciuta talmente che me la sono andata a cercare su Facebook, l'ho trovata su internet, ho trovato Wikipedia, ho trovato un'altra versione, eccetera. Perché? Perché il sapere mitico, il racconto mitico è un qualcosa che si rivolge non solo alla nostra ragione, ma anche alle nostre strutture profonde. È un qualcosa che noi capiamo con altri strumenti, ma ciò non vuol dire che non lo capiamo. Lo capiamo benissimo. Spesso non siamo in grado di dirlo, ma ne veniamo influenzati. E questo coincidere ci permette di ricordarlo meglio. Voi fra tanti anni non vi ricorderete niente di queste lezioni, spero qualcosa, ma insomma diciamo voglio fare il pessimista, ma probabilmente Damocle e Procusta vi saranno rimaste in testa, perché sono dei modi di articolarsi della, della nostra psiche, vi direbbe Jung. Non sono semplicemente delle narrazioni, sono delle narrazioni che replicano dei modi attraverso noi i quali noi comprendiamo il mondo. Questo è il punto, no? Jung ha scritto una teoria dell'inconscio e della psiche che secondo me è affascinante, la più bella in assoluto che conosco delle teorie, e appunto ha tutta una serie di ovviamente aperture problematiche per quello che è il sistema mentale di oggi, tant'è che non lo studia praticamente più nessuno salvo pochi, chiaramente, no? Ma c'è il problema della sincronicità, c'è il problema dell'inconscio collettivo, ci sono tutta una serie di cose in Jung che potrebbero essere seminalmente utili per capirci un po' meglio, però di fatto il problema centrale che ci interessa è questo, che spesso e volentieri questi racconti non fanno che articolare degli stadi della nostra evoluzione, non solo, da un punto di vista evolutivo più profondo, noi ripercorriamo da un punto di vista di soggetti, cioè dell'ente in qualche misura, ripercorriamo lo sviluppo della specie, quindi attraverso la nostra nascita e tutto ciò che è il concepimento fino alla nascita, come saprete, no? Abbiamo degli stadi nel feto che replicano dei diversi stadi evolutivi e poi ci evolviamo mentalmente fino al 18° anno di età, più o meno quando il cervello dovrebbe essere definitivamente assestato per com'era, no? Vi ho parlato della particolare configurazione mentale, eccetera, eccetera, in un certo periodo. Quindi noi di fatto ripercorriamo anche nella nostra vita quegli stadi che sono raccontati nella cosmogonia. Non è semplicemente la cosmogonia che racconta la nascita del mondo, ma di fatto noi replichiamo questo processo nella nostra vita, tant'è che c'è una strettissima correlazione, per esempio, fra quel famoso gesto che vi dicevo della separazione del cielo dalla terra, dalla conquista della stazione eretta. Se ci pensate, noi siamo diventati bipedi. Prima non eravamo bipedi, eravamo quadrupedi. E nel momento in cui eravamo quadrupedi non c'era l'orizzonte. Perché quando tu stai col naso sulla terra, stai lì, il tuo mondo è quello, non c'è un qualcosa. No, invece nel momento in cui t'alzi, improvvisamente distingui il cielo dalla terra. Quindi da un punto di vista soggettivo, da un punto di vista dell'uomo, dell'essere umano, la divisione del cielo dalla terra corrisponde con la conquista della stazione eretta, con l'improvviso aprirsi davanti a noi di tutte queste prospettive, di questi panorami che non avevamo mai visto, no? Quindi, dallo stesso tempo, ovviamente, cos'è questo? È anche l'inizio della distinzione come procedimento mentale. Probabilmente ciò che ha innescato la nostra corsa è stato la conquista della posizione retta, perché la conquista della posizione retta ha reso disponibili gli arti, per esempio, no? Il famoso pollice opponibile, il famoso problema del cervello che si è trovato ad avere una serie di sollecitazioni ulteriori rispetto a quelle che erano quelle del quadrupede, perché c'aveva due mani con le quali, diciamo, che ce faccio con queste mani? Ecco, proprio in modo brutale, no? Ecco, però da questo alle capacità che questo ci hanno portato, alla nostra capacità di migliorare la dieta, tutta una serie di fattori sembra abbiano portato ai balzi evolutivi del cervello e nascono da lì. Quindi di fatto noi abbiamo cominciato a distinguere prima il cielo dalla terra e poi abbiamo cominciato a diventare consapevoli di noi. Il che è perfettamente riprodotto nelle cosmogonie. Le cosmogonie parlano di questo. Quando si distingue il cielo dalla terra, l'uomo non è ancora nato. L'uomo nasce dopo, se vi ricordate, no? Cioè, è una cosa che arriva nel tempo. Quindi ci sono tutta una serie di affinità tra queste narrazioni e quelli che sono gli sviluppi e le scoperte della scienza, perché chiaramente, questo ve lo ricordo, mi sembra opportuno, ragioniamo in et, non in out, per cui nessuno dice che la scienza è qualcosa che andrebbe smessa. Probabilmente la scienza è qualcosa che andrebbe, come dire, interpretata meglio e limitata in alcuni aspetti, questo sì, senz'altro. Però comunque ci sta permettendo di scoprire cose di noi che sono assolutamente impagabili. La connessione tra le tappe evolutive e le costruzioni mentali è bellissima. Tra l'altro vi faccio presente che è anche la base della teoria di Durand, il quale questa cosa l'aveva già scoperta negli anni 60, con un salto, come dire, di intuizione veramente notevole, perché Durand struttura tutta quella ricchezza di simboli di cui parlavo prima secondo tre assi principali, che sono tre riflessi primari. c'è un rinvio a una scuola riflessologica russa che troverete accennato, non è importante che lo sappiate, ma comunque. Per cui cosa dice Diron? Che i nostri simboli costellano attorno ad alcuni riflessi profondi assolutamente unici. Uno è il riflesso della stazione eretta ed è il riflesso della divisione, perché nel momento in cui ci siamo alzati abbiamo diviso. Poi c'è il riflesso dell'inghiottimento, che è il contrario evidentemente, ovvero sia il riflesso dell'inglobare, è un riflesso dove si crea confusione, non si distingue, perché come dicono spesso e volentieri i genitori o i nonni, nello stomaco è buio, quindi tutto quello che ci butti non è che sta a vedere bene che cos'è, si mischia, ecco. Si mischia e diventa parte di noi, che è un'alchimia piuttosto interessante una volta che uno riscopra un minimo, uno sguardo pulito su quello che accade. E il terzo riflesso è il riflesso ritmico. Noi siamo fatti di ritmo, anche se non ci pare, anche se il pregiudizio dice che sì, i negri sono fatti di ritmo, noi no. Ma non è vero, noi siamo costantemente ritmo. Noi abbiamo tot battiti del cuore, abbiamo tot respirazioni, abbiamo i ritmi circadiani che ci dicono tutto quello che accade nel nostro corpo, abbiamo il bioritmo, abbiamo il ritmo sessuale, ce ne sono una miriade di ritmi. Quando ho detto che ci siamo separati dal mondo, questo è un altro costo che abbiamo pagato. Il mondo è fatto di ritmi, il mondo è tutto un ritmo. Giorno, notte, stagioni, albe, equinozi, solstizi, tutto questo è ritmo. E noi, nel nostro piccolo, siamo ritmo esattamente allo stesso modo, ma non ce lo ricordiamo più, tant'è che dei nostri ritmi spesso e volentieri ce ne freghiamo, con costi. Non per fare terrorismo, ma una delle scoperte più recenti sul sonno dice che una cronica mancanza di sonno è un fattore scatenante di malattie mentali tipo l'Alzheimer. Questo può essere qualcosa che è bene tenere presente. Dice che se non dormi almeno 7 ore al giorno con regolarità, poi è chiaro, una notte ogni tanto puoi anche, hai il 50% di possibilità in più, che comincia a essere una soglia abbastanza alta, voglio dire, no? Uno tendenzialmente è scettico, ma il 50% è tanta roba, di sviluppare appunto questo. Non solo, ma, per cronaca ulteriore, spero che voi non facciate dei parti medicali, perché quello me lo vorrei risparmiare nella mia lunga vita, ma saprete che ci sono dei vostri coetanei, anche più giovani, che si dedicano a delle feste nelle quali mettono un'insalatiera piena di medicine e buttano giù a casaccio. Perché siamo proprio lì, cioè meritiamo tutto quello che ci succede per molti versi. Allora, ecco, una delle cose che aggrava ulteriormente questa soglia è l'utilizzo esagerato di componenti quali il benzodiazepam e tutti quanti i sonniferi, possibilmente, che fanno parte di quella famiglia. Per cui tu non dormi, diventi, ti apri la possibilità del caos, per riuscire a dormire devi pure medicine che te la peggiorano, quindi le tue possibilità di beccare l'Alzheimer vanno proprio, come dire, alle stelle. Ecco, quindi teniamolo presente, e teniamo presente anche che questo evidentemente cosa ci dice? Ci dice qualcosa su questa strana attività che tutti facciamo senza sapere che facciamo, ovvero sia dormire. Cioè, vi faccio presente che il sonno è uno dei grandissimi interrogativi della nostra cultura. Non abbiamo idea di cosa serva, cosa accada quando dormiamo, dove andiamo a finire quando dormiamo, come vi dicevo qualche tempo fa. Cioè, il sonno è un qualcosa che voi fate, spero, sulle 7 ore al giorno, viste le, no? O comunque, insomma, fate spesso, e non sapete cos'è. No? Poi siamo quelli che hanno la presunzione di dire che conosciamo il mondo. No, siamo andati su Marte, no? Siamo andati sulla famosa cometa, recentemente bellissima, assolutamente spettacolare, ma di fatto non abbiamo idea di che cosa ci succeda per un terzo della nostra vita. Noi per un terzo della nostra vita siamo cose, no? Non abbiamo idea assolutamente di cos'è. Però, guarda caso, questo discorso e questa ricerca tendono a sottolineare la connessione del sonno col ritmo. Il ritmo del sonno è importantissimo per le capacità intellettuali, per le capacità mentali, per la salute, perché durante il sonno soprattutto il cervello si depura di tutti le materie e le sostanze che possono essere tossiche, possono peggiorarne il funzionamento. Se non dormi, il tuo cervello piano piano si, come dire, intasa di tutta una serie di cose che poi sarà difficile liberare. Insomma, quindi ci sono, come vedete, un sacco di cose piuttosto interessanti. Ad ogni modo, cosa tratteniamo di tutto questo discorso? Il fatto, uno, che Cartesio aveva sbagliato ed è oramai piuttosto evidente, anche se credo non ci volessero tutte queste prove empiriche per capirlo, però meglio, le abbiamo, mettiamole in campo. Per cui, da una parte il cervello triunico, dall'altra gli esperimenti e i pazienti di Damasio, ci costringono a rivedere quello che pensiamo di noi. Noi pensiamo in modo complesso. Nel nostro pensiero c'è sempre un portato, una quota che rinvia a memorie precedenti, a piacere o dolore legato a quelle memorie precedenti, quindi tutto il mondo emotivo, a una serie di risposte che noi diamo agli altri senza rendercene conto per via di tutti i nostri sensi, perché noi odoriamo, vediamo, percepiamo, coesistiamo e tutto questo ci dà una ricchezza di informazioni. Ricchezza di informazioni che purtroppo però tendiamo a non prendere in considerazione, perché noi siamo una cultura visiva e non è casuale, perché l'occhio è il senso meno concreto, è il senso più astratto. Tant'è che lo colleghiamo spesso e volentieri all'anima, no? Quindi è ovvio che avendo noi questa specie di culto dell'anima razionale cartesiana, l'occhio non può essere che l'organo privilegiato, non certo la mano che tocca, palpa, stringe, no? Queste cose sporche, bruttissimo. L'occhio non si sporca, l'occhio è lontano, quindi, no? Per carità, non è vero manco questo, abbiamo scoperto che anche l'atto del vedere, come vi dicevo prima, condiziona e modifica il cervello. Una delle sollecitazioni per i bambini è far vedere loro molte cose, molti colori, molte luci. Perché? Perché guardare modifica il cervello. Quindi è un'illusione il fatto che la vista sia un senso astratto. Però è sicuramente meno astratto, più astratto di tanti altri. Il gusto, no? Leccare, mordere, succhiare, Dio, solo a dirlo già ti vengono tutta una serie di idee in testa strane, no? Quindi pure quelle non ci piacciono. L'udito, insomma, l'udito ancora, però vabbè, una via di mezzo. L'olfatto, le puzze, madonna mia, impensabile. Quindi come vedete riusciamo a fare subito una bella gerarchia dei sensi e in cima ci mettiamo quello che è il più cartesiano di tutti. Strani siamo, una coerenza incredibile senza rendercene conto, però guarda un po', facciamo sempre queste cose. Quindi appunto dicevamo, l'occhio e tutta questa serie di istanze cartesiane continuano a condizionarci estensivamente, però come abbiamo visto l'occhio è anche il canale per arrivare alla amigdala prima che al cervello. Quindi anche qui l'occhio in qualche misura è contraddittoriale, l'occhio è sì astratto, però l'occhio è anche un perfetto tramite di, no, una serie di altri atteggiamenti. C'è famosa frase, la spogliata con lo sguardo, in qualche modo mi dice che tu attraverso l'occhio riesci a essere molto concreto anche, non è semplicemente una questione così ariosa e separata. Però vedete quante cose ci sono sulle quali dobbiamo ragionare, no? Non è casuale. Per esempio, per riprendere e finire un discorso che avevamo già fatto, che noi investiamo tecnologicamente in tutte cose che hanno molto a che fare con la vista, no? La televisione. Dice, perché la televisione ci ha rovinato. No, siamo noi che eravamo televisivi da prima. Volevamo guardare cose, perché noi guardiamo, non tocchiamo. Come dicono nei negozi, no? Si prega di non toccare. Ecco, noi non tocchiamo talmente tanto che ultimamente guardiamo perfino l'attività sessuale, che tutto è tranne che visiva, per molti versi. Come la spieghi la pornografia se non così? Se non con un'ipertrofia visiva? Non c'è verso, no? Un'attività che è quanto di più pansessensitivo, panestetico in assoluto, no? L'attività erotica è tutto insieme, rumori, tatto, gusto. Vista, ma vista, insomma, una volta che sei lì non è che guardi molto, però insomma, nel complesso, come vedete, c'è tutta una serie di cose. Ecco, però noi questa attività così complessa e così bella siamo riusciti a ridurla a guardare un campo chiuso di due organi sessuali che fanno così, che è una noia mortale. Sono stato recentemente a un altro dei convegni di quelli che faremo qui il 4 dicembre, che c'era una pornostar come ospite e delle giornaliste, delle studiose, delle sessuologhe. È stato un bellissimo convegno e una delle quali chiamava giusto appunto in causa, dice, ecco, gli uomini non ci parlano mai della loro vita sessuale. Ho detto, vabbè, a questo punto ci sono, parliamo della nostra vita sessuale. Sono andato, gli ho raccontato alcuni nanetti, dopodiché gli ho detto, però voglio dire, mi rendo conto che se devo equiparare la pornografia di oggi a quella di quando ero giovane, e parliamo di un po' di tempo fa, effettivamente non c'è paragone, nel senso che allora c'era una trama, c'era tutta una serie di cose che in qualche misura inserivano l'atto in un discorso narrativo. Oggi io ho detto, preferirei guardare una pressa, è più divertente, mi piace molto di più una pressa che non queste due cose che fanno avanti e indietro così, che voglio dire, che senso ha? Se voi ci pensate, l'atto sessuale privato dell'ipertesto è una delle cose più noiose del mondo. So quanti di voi apprezzino gli addominali. Un esercizio di una noia mortale. Ecco, è uguale. se non ci metti tutto il resto, l'atto sessuale è una... No, di quello che comincia a guardare attentamente, vabbè, ok, non si potrebbe finire qui, c'è ancora tanto, ecco, no. Allora, come dire, sarebbe meglio recuperarle queste dimensioni per vivere meglio. Invece noi abbiamo una tendenza, come vedete, costantemente a manifestarci attraverso l'immagine, e questo è un riprendere anche il discorso del selfie. No? Come vedete, torniamo a quello che abbiamo già detto con qualche strumento analitico in più. È ovvio che noi fotografiamo, è ovvio che noi videoregistriamo, è ovvio che facciamo tutte queste cose centrate sull'occhio, perché l'occhio è uno dei simboli più possenti del mondo. Voglio dire, avete presente l'occhio, the eye in the sky, no? È dagli Egizi, quindi addirittura prima di tutto il resto che c'è questa simbologia evidente che connette, guarda caso, l'occhio non solo all'onnipotenza, ma pure al controllo.